Alfredo, mi sa che abbiamo già perso tutte le speranze che avevamo, le poche speranze che avevamo già manifestato nella puntata precedente, anche perché parliamo ovviamente, un accenno insomma a quello che riguarda la Ferrari. C'era stata una mini risalita a Baku, non solo in qualifica ma anche in gara, poi in realtà Miami sembra aver fatto sprofondare non solo la Ferrari ma anche tutti gli avversari, che sembravano essersi leggermente riavvicinati a questa Red Bull, che invece sta veleggiando su livelli che raramente abbiamo visto nella storia della Formula 1 in più di 70 anni di storia.
C'è veramente poco da fare. Io avevo avuto qualche speranza, sì, come dici tu, a Baku, ma anche prima un pochino a Melbourne, quando avevo visto le difficoltà sia di Verstappen che di Perez con questo freno motore, con queste scalate che non andavano sempre con i tempi giusti, così rapidamente come si aspettava Verstappen. Ho pensato che poteva esserci da lì qualche intoppo che li rallentasse, ma in realtà Red Bull sta andando fortissimo, e addirittura ci sono dubbi da parte di più di qualche pilota che non stia neanche girando al massimo del suo potenziale. Questa è la notizia più preoccupante tra tutte. E immagina se la Red Bull da un certo punto in poi della stagione dovesse accontentarsi di quello che ha, girare qualche manettino in più giusto per stare tranquilli, e poi dedicarsi largamente alla prossima stagione, come forse già sta pensando di fare. Sarebbe una notizia devastante.
Sì, perché comunque insomma Baku è una pista molto particolare, del resto è tutte le insomma le perplessità, oltre che è stato anche un weekend molto particolare con prove libere zero praticamente, quindi anche qualche sorpresa, e l'abbiamo avuta poi in qualifica, era anche lecito aspettarsela. Un weekend più classico come quello di Miami, su una pista pochino più classica se vogliamo rispetto a quella dell'Azerbaijan, ha un po' riportato tutti sulla terra, tra l'altro rispetto anche a Melbourne, perché Melbourne stessa è una pista molto diversa, dove si gira molto, abbastanza stretta. Forse Miami, per quanto sia un cittadino atipico, è un pochino più comune come pista rispetto a Baku, ecco. E poi sì, la Red Bull potrebbe anche girare sotto al massimo potenziale. C'è da dire che molti dicono, compresi loro stessi, compreso Christian Horner, che Monte Carlo potrebbe essere forse l'unica vera chance per gli avversari, visto anche quello che si era visto un po' nel secondo settore di Baku, in quella famosa sezione del castello, che è un po' una piccola Monte Carlo, dove Ferrari e Aston Martin potrebbero stare un pochino più vicini. Forse potrebbe essere quella l'unica gara che andranno a perdere, chi lo sa.
Io ho 10 euro da parte per Monte Carlo e per Fernando Alonso, l'ho detta,
Sì.
No, diventa preoccupante, no, davvero, perché anche il dominio visto ieri da parte di Verstappen non è stato per niente casuale. La pista poneva comunque delle problematiche, delle particolarità tutte sue, perché è una pista dove non si corre normalmente negli altri weekend, quindi già è una pista green, come si dice in gergo, cioè una pista con pochissima aderenza. Per di più, da un anno all'altro è stato rifatto l'asfalto, un asfalto che si è comportato in maniera clamorosamente diversa da un giorno all'altro, a seconda di come cambiava la temperatura, le condizioni atmosferiche. A me sembrava ieri che tutti guidassero veramente sulle uova, che fossero veramente tutti attenti. Tra l'altro è stato un Gran Premio in cui sono arrivati tutti al traguardo, questo per farti capire probabilmente, nonostante ci fossero muri a destra e a sinistra, quanto i piloti sono stati attenti e quanto poco sono andati a ricercare il limite, proprio perché le condizioni erano molto particolari. Verstappen invece, diciamo, pur restando sotto magari il livello della massima prestazione, comunque è riuscito a portare a casa una vittoria con 8 sorpassi in pista, con un doppio sorpasso a Leclerc e Magnussen, fantastico, sorpassi fatti rapidissimamente nella primissima parte di gara, che gli ha permesso poi di gestire il resto. Cioè, da un certo punto in poi la vittoria sembrava inevitabile che andasse a finire nelle braccia di Verstappen. Quindi lui sta guidando da par suo, però la macchina è davvero un orologio, e tutti gli sforzi poi che fanno le altre scuderie nel cercare di ridurre il gap poi vengono vanificati in un weekend in cui Red Bull porta un aggiornamento che gli dà altri 3 decimi. Quindi è veramente complicato riuscire a recuperare il gap. Metti anche oltre la loro bravura, la bravura dei piloti e dei tecnici, mettici anche i limiti del budget cap, che comunque, come sottolinea spesso Toto Wolff, non ti permettono di rifare la macchina da capo in corso di stagione, ma di fare piccoli aggiustamenti una volta che il progetto è stato chiuso. E allora sì, il mondiale è davvero andato. Io ti chiedo a questo punto se l'unica chance di avere un mondiale tirato fino all'ultimo è che Perez faccia il Rosberg del 2016.
Eh sì, questa è l'unica, ovviamente. Lo può fare, ma Verstappen dovrebbe fare l'Hamilton del 2016, con qualche errorino qua e là e anche qualche rottura meccanica qua e là. Ovviamente con questo non sto togliendo meriti a Rosberg per la vittoria di quel mondiale lì, però è chiaro che quella comunque non fu la miglior stagione della carriera di Hamilton, e dovrebbe avvenire quello per perdere il mondiale per Verstappen, che ieri è sembrato, tutto il weekend è sembrato anche più carico del solito, dopo Baku, dove la patosta l'aveva presa, perché poi in gara non era riuscito a riavvicinarsi a Perez anche quando si era liberato la strada, insomma, davanti a sé. Però va detto anche che Perez a Baku è sempre andato molto forte, così come anche Leclerc, e quindi anche da questo punto di vista, anche per quello che riguarda gli equilibri tra i piloti, era una pista un po' diversa dalle altre. Non so, sinceramente non aiuta magari neanche il fatto che le gomme non siano così particolarmente morbide. Questo potrebbe aiutare un po' Perez, che magari nella gestione della gomma è sempre stato uno dei migliori, posto che questo non significherebbe che Verstappen perderebbe il titolo mondiale se le gomme fossero più morbide, non avrebbe, cioè, non cambierebbe molto. Per cui ripeto, dipende secondo me tutto da Verstappen come finirà questo mondiale.
Sì, sono d'accordo. In realtà ci sono due aspetti che secondo me sono notevoli nel rapporto tra Perez e Verstappen, nelle dinamiche interne a Red Bull. Come dicevi tu, Rosberg ha avuto bisogno di Hamilton che commettesse qualche errore, però secondo me in più rispetto a Perez aveva anche un rapporto paritario rispetto ad Hamilton con il resto della scuderia. Rosberg era lì in Mercedes da prima di Hamilton. Perez invece si è aggiunto dopo e comunque non sembra avere quel carisma, quell'autorità di imporsi nelle decisioni di sviluppo. Comunque ha un peso politico all'interno della scuderia che è certamente inferiore a quello di Verstappen. In TV facevano notare quanto tempo passasse Helmut Marko e Christian Horner con Verstappen piuttosto che con Perez. Sembra un'annotazione banale, ma in realtà è anche sostanziale, cioè alla fine ti fa capire come sono i rapporti di forza. Perez, se vincesse questo mondiale, farebbe davvero un'impresa. È un'impresa la farebbe anche se consideriamo il fatto che Verstappen sembra essere un pilota, soprattutto dopo che ha vinto il primo mondiale, sembra essere un pilota che non si spezza quando è sotto pressione. È un pilota che devi davvero metterti sotto con la guida un weekend dopo l'altro. Sembra uno che è fatto abbastanza a camera stagna per avere un brutto weekend, brutto relativamente poi, brutto weekend in una pista e una settimana dopo fare una performance fantastica come è successo in questa settimana. Quindi io la vedo veramente veramente complicata per Perez. Chiusa la parentesi sul mondiale, Federico, apriamo la grande parentesi
su quelli che il mondiale sicuramente non lo vincerà.
A questo punto direi di sì. Cosa sta succedendo in Ferrari? Sono successe un po' di cose e io tenderei ad andare in ordine partendo dalle più vecchie. C'è stato l'addio di Laurent Mekies, che è il direttore tecnico che lavorava, diciamo, in sinergia con Binotto. Rientra anche questa, secondo te, nel quadro delle uscite degli uomini fidati della precedente gestione, o c'è qualcosa in più, secondo te, che sta succedendo adesso?
Sinceramente credo che stiano facendo una sorta di rifondazione, che chiaramente Vasseur non poteva, il team principal non poteva fare in poche settimane prima dell'inizio del mondiale. Aspettava probabilmente di valutare questa vettura, che è erede chiaramente della precedente gestione, per capire se magari si poteva ancora fidare di un certo gruppo di lavoro, e come Vasseur anche lo stesso Leclerc, che non nasconde minimamente la propria insofferenza, scuote la testa proprio in favore di telecamera, ormai non si sta proprio frenando minimamente sull'esternare la sua insoddisfazione per questa situazione. E sinceramente, non disponendo di informazioni precise, insomma, da dentro la gestione sportiva, mi sembra chiaro, almeno da fuori, che stia appunto avvenendo una sorta di rifondazione, perché probabilmente Vasseur ha definitivamente bocciato il precedente gruppo di lavoro, visto anche appunto il fatto che questa vettura sia appunto erede della precedente gestione, ma con moltissimi problemi in più della precedente, molto più capricciosa, più difficile da gestire. E Vasseur stesso ieri ha ripetuto le parole che hanno reso famigerato ormai il suo predecessore, di cui non facciamo il nome, ma le parole
già
purtroppo sì, purtroppo l'abbiamo già fatto, però non lo rifacciamo perché va nominato il meno possibile. Le parole sono: dobbiamo capire, sono state pronunciate ieri da Vasseur, quindi diciamo che al momento, nonostante l'aggiornamento che hanno portato al fondo, dicono che qualcosa sia migliorato, però la comprensione della macchina nel suo complesso non è migliorata. Non so se tu pensi che ci siano più ulteriori logiche implicazioni sull'allontanamento di Mekies.
No, io la vedo in maniera leggermente diversa da te, nel senso che secondo me Vasseur in questo momento è il più sorpreso tra tutti. Io ho l'impressione che nel momento in cui si sia resa debole la posizione di Binotto, e chissà quando nel corso della scorsa stagione questo è avvenuto, da quel momento le persone che lavoravano con lui hanno cominciato a guardarsi intorno, perché il Sanchez che viene ufficializzato da McLaren praticamente un secondo dopo la presentazione delle dimissioni, Mekies stesso che finirà in Toro Rosso probabilmente con un ruolo da team principal, ti fa comunque pensare che questi contatti siano contatti di lungo termine. Io credo che Vasseur non abbia avuto neanche la possibilità di valutarlo questo gruppo di lavoro, che comunque la sostituzione di Binotto ha ottenuto comunque un effetto valanga, al quale Vasseur non ha potuto porre rimedio. E questo però gli fa gioco, perché gli permette di accelerare su una transizione che comunque gioco forza, dati i risultati in pista, doveva essere necessaria, prima o poi doveva iniziare. Quindi diciamo bicchiere mezzo pieno ma anche mezzo vuoto per Vasseur. Su quello che dicevi su Leclerc, c'è stata una difesa d'ufficio di Vasseur secondo me molto pertinente. Leclerc viene da tre errori abbastanza marchiani in due weekend di gara, e Vasseur ha detto il pilota è esattamente questo che fa, il pilota prende dei rischi. Nel momento in cui il rischio va bene e fa la pole, come è successo a Baku, va bene per tutti. E nel momento in cui però giocando con un rischio massimo si perde la posta, finendo a muro, e a quel punto non sta bene più. Quindi ci vorrebbe un po' di equilibrio nei giudizi. Io sono d'accordo su questa visione. Il problema è che la scommessa di Leclerc quando arriva in qualifica non è sostenuta dal mezzo, perché comunque questa Ferrari, dalle parole dei piloti di ieri, è una Ferrari estremamente in difficoltà. Leclerc ha detto che la finestra di corretto funzionamento di questa macchina è una finestra strettissima, cioè quando tutto funziona a dovere, aerodinamica, meccanica, l'assetto corretto, la temperatura giusta delle gomme, la scelta delle mescole e via dicendo, la macchina ha un certo ritmo e in qualifica si riesce a vedere bene. Quando invece viene meno una di queste componenti, si esce fuori da questa finestra di utilizzo, che è molto stretta, quindi si esce fuori abbastanza facilmente, la macchina diventa inguidabile. Leclerc ieri ha detto che ha avuto contemporaneamente sottosterzo e sovrasterzo all'interno della stessa gara. E questo per un pilota è avere il comportamento della macchina che cambia di curva in curva in curva in curva, è qualcosa di insopportabile. Non si può tirare fuori la prestazione da un mezzo così. Per di più, e poi ti lascio la parola alle tue considerazioni, si è detto che la Ferrari sta portando in pista non un grosso pacchetto di aggiornamenti, ma piuttosto un elemento alla volta. Ieri c'è stato il fondo, a Baku c'è stata l'ala posteriore e così via, perché in Ferrari stanno lavorando con una direzione e quindi stanno portando aggiornamenti in maniera costante. Io adesso la vorrei rivedere anche alla rovescia, cioè non è che in Ferrari stanno portando un aggiornamento alla volta perché non hanno una direzione e magari hanno bisogno di verificare in pista cosa funziona e cosa non funziona. Che se fosse così, la Ferrari è davvero nei guai, ma non solo per il progetto di quest'anno, che ormai si è capito è il progetto di una macchina lenta, è nei guai anche per il prossimo anno. Ieri Sainz ha detto: a Barcellona prevediamo di cambiare direzione nel nostro sviluppo, e questa roba è con 7 Gran Premi ormai alle spalle, con una stagione che va verso l'estate, è qualcosa di estremamente preoccupante. Non so come la vedi su tutti questi argomenti.
Sì, è sicuramente preoccupante, e tra l'altro c'è anche un problema probabilmente anche tra virgolette politico all'interno della squadra, nel senso che insomma, l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, la Red Bull per esempio, che è un punto di riferimento dal punto di vista sia della velocità ma probabilmente anche della gestione del team, perché poi l'una è conseguenza dell'altra, ha deciso di mettere un pilota al centro del progetto, focalizzando il progetto anche dal punto di vista meccanico e aerodinamico su quel pilota fondamentalmente. La Ferrari quest'anno ha dimostrato di no, in realtà, perché già l'anno scorso, anche quest'anno, fondamentalmente Leclerc e Sainz sono stati messi più alla pari, e la vettura di quest'anno è una vettura che piace molto poco a Leclerc come caratteristiche. È una vettura troppo spesso sottosterzante, mentre lui vorrebbe invece un anteriore più preciso, anche sacrificando un po' la solidità del posteriore, per cui la Ferrari probabilmente ha anche centrato poco il progetto proprio su Leclerc, col risultato che il proprio miglior pilota, o comunque quello più talentuoso, sta facendo fatica e sta avendo anche un bel po' di mal di pancia, e si sta sicuramente guardando intorno, perché poi anche con le parole, anche con le dichiarazioni, non sembra che stiano nascondendo molto i contatti, che per ora sono solo delle chiacchiere, ma magari c'è anche qualcosa di più serio con la Mercedes. Per cui è anche vero che Leclerc prende più rischi, oltretutto con una macchina che non lo asseconda fino in fondo. Tra l'altro è importantissimo sottolineare anche come ieri siano andati completamente all'opposto come rendimento Sainz e Leclerc in base alle gomme che avevano durante la gara. Leclerc è andato male con le medie all'inizio, è andato più forte con le dure alla fine, per Sainz è stato l'opposto. Quindi si sta ancora di più diversificando il rendimento dei due piloti in base alle caratteristiche della macchina, e le caratteristiche stesse della macchina la rendono performante soltanto, come dicevi tu, in alcune situazioni, in alcune specifiche circostanze, come visto anche nel finale di Baku, dove improvvisamente la Ferrari negli ultimi 5-10 giri sembrava veloce come la Red Bull. Per cui c'è anche questo aspetto, cioè non c'è probabilmente una direzione chiara, esatto, che non è centrata neanche su un pilota di punta, e questo porta a confusione, instabilità.
Sì, questo poi è un argomento che in Formula 1 torna in maniera ciclica, quello di preferire un attacco in una sola punta o quella di avere due piloti alla pari che si giocano i gran premi lottando fra di loro, e di volta in volta si può prendere l'una o l'altra parte, quindi alla fine è un dibattito che resta aperto, che non ha soluzione. Però in questo momento la Ferrari in effetti sembra mancare di direzione. Ora è stato portato questo fondo a Miami che nelle intenzioni non doveva solo dare performance in più, aumentando ad esempio il carico aerodinamico che viene dall'effetto suolo, ma doveva anche, come dire, omogeneizzare questa prestazione, renderla più armonica, aumentare questa finestra di utilizzo in modo da avere dei setup diversi per i due piloti. E questo chiaramente è stato un tentativo fallito, per le cose che hai appena detto tu. È una macchina che ha poi un comportamento bizzarro, per come cambia la temperatura dell'asfalto si comporta in maniera completamente diversa, a vuoto, con i serbatoi vuoti si comporta in un modo, lo vediamo dalle qualifiche, e con i serbatoi pieni in gara si comporta in un modo completamente differente. Le altezze da terra sono più basse quando è scarica, quando invece la macchina è troppo carica sono costretti a tenere un'altezza da terra più elevata, che è comunque un'altezza che è variabile perché la macchina soffre molto nei cambi di direzione, e questa altezza che varia tantissimo cambia le caratteristiche aerodinamiche della macchina, c'è più o meno carico, e questo dà tantissimo fastidio ai piloti. Per me, giusto in conclusione, gli errori fatti da Leclerc sono errori che ci possono stare, errori in cui lui stava cercando di tirare fuori il massimo del potenziale della macchina, viaggiava al limite e ha sbagliato. Forse sono un po' più gravi gli errori di Sainz, che comunque sta guidando bene in questo periodo, però sai, l'errore in Australia quando è finito addosso ad Alonso, l'errore di ieri quando è entrato troppo forte ai box, sono comunque delle sbavature che in questo momento lui, che forse tra i due piloti della Ferrari è quello più tranquillo, perché in fondo sta guidando bene, perché la macchina rispetta le caratteristiche che a lui più piacciono, potrebbe evitare di fare errori del genere. Senti, cambiando comunque argomento del tutto, c'è stato Toto Wolff che tra le varie cose ha sottolineato come sia complicato mantenere alto il livello di attenzione e di spettacolo sulla Formula 1 quando c'è una macchina così dominante. Tra l'altro, già che queste parole vengono da lui fa abbastanza ridere con il dominio che c'è stato di Mercedes negli scorsi anni, però comunque lui poneva una questione, dice: ma non è che è già il caso di rivedere queste regole entrate in vigore nel 2022, che sono perfette e intoccabili per tutti, perché hanno aumentato i sorpassi, hanno aumentato la spettacolarità, però in questo modo il vantaggio che ha preso Red Bull in questo momento è incolmabile, forse, se la situazione dal punto di vista regolamentare non dovesse cambiare. Wolff ci torna spesso su questo tipo di argomentazione, forse ci gioca anche un po'. Alla fine lui ha, se vuoi, il potere politico per far cambiare le cose. La direttiva tecnica 39 dell'anno scorso è stata praticamente dettata dalla Mercedes, però non è che ci sta giocando un po' troppo su questa parte. È davvero necessario cambiare le regole per avere dei mondiali nei prossimi anni lottati, equilibrati tra scuderie diverse?
È veramente complesso, perché va detto che forse questo si collega a un'analisi sulla Formula 1 un po' più ampia, che coinvolge forse gli ultimi decenni, se vogliamo, di Formula 1, perché se andiamo a vedere le statistiche dei mondiali vinti, adesso c'è il periodo Red Bull, prima c'è stato il periodo Mercedes, prima ancora c'è stato il periodo Red Bull, l'unica eccezione è stata praticamente la Brown GP nel 2009, poi prima c'era stato il mini ciclo della Renault, prima ancora il ciclo della Ferrari, prima ancora la McLaren. Insomma, si stanno creando dei cicli più lunghi comunque rispetto a quelli di qualche decennio fa sulla Formula 1. A cosa è dovuto questo? Forse insisto un po' troppo, però la mancanza dei test è qualcosa che incide molto su questo, perché le gerarchie tendono a essere molto più stabili negli ultimi anni, anche proprio nel corso della stagione. Poi più in generale c'è anche la mancanza di, come dire, sono un po' più facili da portare al limite queste vetture rispetto a quelle degli anni, vabbè, torniamo agli anni ruggenti 70-80, però se prendiamo quei mondiali lì c'era sempre magari il pilota che nella singola gara faceva la differenza anche con una macchina non per forza, un po' come la MotoGP anche in questi ultimi anni. Invece quello che ti dicevo, appunto, che la stagione della McLaren 1988, che è stata una stagione eccezionale, considerata eccezionale fino a pochi anni fa, e in questi ultimi anni praticamente prima la Mercedes, adesso la Red Bull, si rischia di ripetere troppo spesso questo tipo di stagioni in cui una macchina può veramente vincere tutte le gare di un campionato. Cambiare le regole diventa difficile, forse bisognerebbe abbassare il livello della tecnologia, ma come fai? Sicuramente il budget cap da una parte non aiuta, dall'altra parte garantisce la sopravvivenza di alcuni piccoli team senza i quali la Formula 1 sarebbe composta da 12-13 piloti. Diventa difficile rispondere a questa domanda, però ecco, forse la tecnologia, l'aerodinamica hanno reso queste macchine un pochino più semplici da essere portate al limite, posto però il fatto che comunque anche questi nuovi regolamenti avrebbero dovuto rimescolare le carte, invece c'è una nuova dittatura, che è quella della Red Bull, che sembra molto simile a quella dei precedenti regolamenti con la Mercedes e prima ancora con la stessa Red Bull.
Sì, in realtà secondo me il punto che hai toccato sui test è un punto nodale. Il problema è che i test costano e adesso in un regime di budget cap è ancora impensabile organizzare, pensare che le squadre possano finanziare un test. Io, se non ricordo male, da qualche parte avevo letto che una giornata di test costerebbe alle scuderie circa un 50.000 euro, quindi immagina avere questa situazione ripetuta poi durante l'anno come era negli anni 90 e nei primi anni 2000, e oltretutto poi anche con il calendario ingolfato che c'è, con 23, 24, chissà quante altre gare in futuro, è anche difficile pensare di impiegare i piloti, spostare il materiale, coinvolgere i meccanici per un tempo supplementare in pista. Quindi questa situazione è davvero difficile da capire come risolvere. Io tra l'altro sono andato a vedere anche le statistiche sui sorpassi, perché c'è anche un altro aspetto, non c'è solo la spinta di Wolff che vuole recuperare terreno su Red Bull per rendere il campionato più divertente, ma c'è anche un'altra spinta, cioè sul fatto che le gare non siano abbastanza spettacolari. E questo perché? Perché la federazione è andata a ritoccare per salvaguardare i piloti dal porpoising, anche per aiutare, se vuoi, Mercedes, come dicevamo prima, sulla direttiva tecnica 39. La federazione è andata a ritoccare quelle che sono le altezze da terra, la rigidità del fondo, da un anno all'altro. E questo ha comportato che gli ingegneri trovassero il modo di recuperare il carico perduto dalla modifica dell'altezza da terra. Più alta è la macchina, meno efficiente è, meno aderenza c'è con l'effetto suolo. E per ritrovare questo carico aerodinamico perduto per le nuove regole, si sono creati dei vortici intorno alla macchina per sigillare il flusso sotto la macchina, e in questo modo però si sono create delle turbolenze per le auto che seguono, e quindi siamo ricaduti in una situazione pre-2022, dove le auto che seguono, lo hanno detto subito i piloti appena sono arrivati in pista per la prima gara, le auto che seguono in un flusso più turbolento, e non è poi così facile avvicinarsi alle altre macchine. Io sono andato a vedere le statistiche, mi manca la statistica di Miami, che non ho trovato ancora online, però in generale ho visto che dall'anno scorso i sorpassi sono effettivamente diminuiti. Solo a Jeddah ci sono stati 4 sorpassi in più, ma in tutte le altre gare si è sorpassato di meno. Quindi c'è un aspetto legato all'intelligenza collettiva degli ingegneri, lasciami dire, cioè in federazione ci sono magari tot persone che possono pensare ai regolamenti più astrusi del mondo. Nelle scuderie però ci sono 10 volte quegli ingegneri che ci sono in federazione per progettare le macchine, per trovare le falle di questo regolamento, moltiplicato poi per le 10 scuderie. Quindi è come se ci fosse un'intelligenza collettiva da un lato che lavora contro l'intelligenza di un singolo, di quella persona o di quel gruppo di lavoro che ha pensato il regolamento. Alla fine l'intelligenza collettiva vince sempre. Quindi alla fine le parole di Wolf sono vere fino a un certo punto, cioè possiamo cambiare i regolamenti quante volte vuoi, ma alla fine il modo collettivamente per superare queste regole si troverà sempre. E stiamo appunto da capo. C'è anche un altro aspetto in queste gare, è che da un lato si sottolinea che ci sono meno sorpassi, dall'altro però c'è la tendenza, almeno nelle ultime gare, Federico, a ridurre le zone DRS, e questo si fa perché? Forse lo si fa perché probabilmente la tecnologia DRS che ha Red Bull è la tecnologia più forte di tutte, quindi se si hanno zone DRS più corte, forse si riesce a tenere la Red Bull più vicina alle altre macchine. Ma così facendo però si riducono ancora di più le chance per gli altri di poter sorpassare. Quindi alla fine è il cane che si morde la coda, non so come la vedi.
No, sì, ho pensato la stessa cosa infatti sulla riduzione della lunghezza appunto delle zone di DRS, appunto proprio perché ci si è accorti fin dalla prima gara in Bahrain che la Red Bull avesse un vantaggio clamoroso sul DRS, e questo sicuramente sì. La situazione dei sorpassi in questo momento non la vedrei però allarmante come magari poteva essere qualche anno fa, posto che ovviamente più aumenta l'aerodinamica più difficile è stare vicino alla macchina davanti, e più corta è anche più corto è anche lo spazio di frenata, quindi anche una staccata azzardata è più difficile da fare, proprio perché la macchina davanti ti frena comunque all'ultimo, perché appunto ha un'aerodinamica magari maggiore rispetto a quella dello scorso anno. E più in generale, che dire, è vero che il calendario è estremamente fitto e quindi spazi per i test che sono molto costosi, come dici tu, ce ne sono sempre meno, e questo è un po' il paradosso della Formula 1 contemporanea, che vuole aumentare a dismisura gli eventi perché le nuove generazioni non hanno magari pazienza nell'attesa, perché vogliono avere sempre la notifica con una gara, una nuova gara. Dall'altro lato, però, è anche vero che se ci sono più eventi, ma si sa già praticamente chi li vince, forse si perdono più spettatori che non magari avendo meno eventi ma con molta più incertezza. Bisognerebbe fare un calcolo anche un po' da questo punto di vista in federazione, anziché aumentare semplicemente gli eventi. E la stessa cosa forse potrebbero fare anche le scuderie su quello che riguarda i test, se ne avessero la possibilità, limitando magari anche qualche sessione al simulatore, che nella puntata precedente avevamo detto che con queste nuove macchine ormai da un anno e mezzo non si riesce ancora a trovare la quadra sui simulatori, perché tu giustamente avevi sottolineato una cosa che io avevo sottovalutato, e cioè che gli algoritmi con cui si fanno questi simulatori sono forse rimasti anche un po' alla generazione precedente di vetture, quindi tantissime simulazioni sono state fatte, non dico a vuoto, però insomma sono state abbastanza disattese dalla pista, e quindi andare direttamente in pista, per quanto possa essere un po' più costoso, magari però nel rapporto costi-benefici potrebbe essere conveniente. Bisognerebbe ragionare un pochino più così, perché poi è anche vero che se di gare se ne fanno troppe, poi si rischia anche di perdere anche qualche pilota, perché ad esempio Verstappen ha minacciato di andarsene se il circuito cambierà troppo rispetto al passato, ma questo vabbè è un altro problema. Comunque su qualcosa si potrebbe riflettere.
Io lo sento che tu vuoi parlare di sprint race, e fra poco ti porto a parlare di sprint race, però prima voglio aggiungere una cosa. Hai accennato alla questione dei simulatori, e in Mercedes hanno capito qual era il problema della discrepanza tra le simulazioni e i dati raccolti in pista. In Galleria del Vento ci va un modellino della macchina. Ora può essere un modello in scala reale 1-1, può essere un modello invece in una scala più piccola. Hanno compreso che il problema che portava ad avere modelli matematici non aderenti alla realtà dagli studi della Galleria del Vento era perché i pezzi del modellino all'interno della Galleria del Vento della Mercedes erano fuori la zona, diciamo, di come dire, la precisione, fuori precisione rispetto alla misura. Ad esempio, un pezzo che è lungo 10 cm può avere una precisione di più o meno un millimetro, quindi diciamo è accettabile che quel pezzo venga costruito con una misura che va da 9,9 cm a 10,1 cm. Se è fuori da quella precisione, vuol dire che è un pezzo più corto o più lungo. E in Mercedes hanno scoperto esattamente questo, cioè che avevano prodotto pezzi per la Galleria del Vento che erano fuori dalla precisione massima che era prevista. E questo ha portato a ragionare sui dati della Galleria del Vento e sulla costruzione dei modelli che poi sono stati usati sul simulatore, e con quelli hanno fatto gli assetti per poi andare in pista, che erano completamente poi fallati. E avendo capito questo, probabilmente la Mercedes dovrà rifare il lavoro di modellizzazione, ma si avvicinerà di più a quella che è la realtà della pista, e avrà benefici da qui a pochi mesi. Ti è piaciuta la nuova sprint race?
Allora, do una risposta piuttosto secca. A me piace tutto sommato, può piacere ovviamente in appuntamenti limitati, il format, quello della sprint race come c'era fino all'anno scorso, cioè con la qualifica del venerdì e la gara del sabato che dà la griglia di partenza della domenica. Non mi piace il fatto che ci siano due qualifiche e due gare diverse all'interno di un weekend. Non mi piace perché, tra l'altro, lo stiamo vedendo anche in MotoGP, quello che succede al sabato in questo modo è molto simile a quello che succede la domenica, e quindi l'adrenalina, l'attesa per la gara della domenica, che deve essere proprio picco proprio dell'emozione, della passione di uno spettatore, viene abbastanza meno. Sinceramente, questo format con due qualifiche per due gare non mi piace, anche perché poi da una parte è vero che può regalare qualche sorpresa, perché magari la Red Bull, la macchina migliore, che non riesce a trovare praticamente in mezz'ora di prove libere l'assetto, può essere battuta, però dall'altra parte non è che possiamo affidarci a questo per battere la vettura migliore, per rendere proprio spettacolare la situazione, per cui sinceramente non mi piace appunto questa concezione con gara 1 e gara 2, non mi piace.
Però ti ho visto piuttosto moderato, da come è ripartito pensavo che stessi per uscire con la sprint race, una cagata pazzesca. Apprezzo la tua moderazione. No, e io ti dico questo invece, hai notato come era arrabbiato Verstappen con Russell dopo la sprint? Secondo me è dovuta quell'arrabbiatura al fatto che Verstappen abbia avuto paura che i danni non fossero recuperabili per la domenica, perché poi alla fine il collo di bottiglia della sprint race è sempre quello. Alla fine la gara che dà i punti è quella della domenica, qualche punto lo dà anche la sprint, ma non ne dà tanti quanti la gara ufficiale. Quindi i piloti sono tutti proiettati alla domenica e non vogliono prendersi rischi. Ora, l'anno scorso la sprint race determinava l'ordine di partenza della domenica addirittura. Quest'anno hanno cercato di scollare le due cose in modo da vedere se i piloti se la giocavano di più, essendo diciamo tranquilli della posizione in griglia, ma in realtà loro vogliono proprio salvaguardare il materiale, perché comunque se subiscono un danno forte all'interno della sprint race a sabato è neanche detto che riescano a recuperare la macchina per la domenica. Pensa a quello che è successo ad esempio con Leclerc a Monaco. So di aprire una ferita nel tuo cuore in questo momento, però
Leclerc, l'avevo quasi rimossa questa cosa.
No, non la devi rimuovere, caro. Fa male a me, deve fare male pure a te. lì Leclerc andò a sbattere durante le prove e non riuscirono a recuperare la macchina per la domenica. Quindi secondo me il problema della sprint è ancora questo, cioè se la federazione vuole vedere più gara probabilmente deve concedere qualcosa di più dal punto di vista e del budget cap e delle modifiche che si possono fare in parco chiuso e così via. È l'unico modo secondo me per rendere la sprint appetibile, a parte che io ne faremo volentieri a meno di una gara al sabato, di una gara corta poi così al sabato, però se proprio vogliamo mantenere quel format io penserei ad essere un po' più elastico ad esempio sulle situazioni di parco chiuso. Ti sorprenderò adesso dicendoti però che il formato dello sprint shootout mi è piaciuto, cioè di questa qualifica con tutte le macchine in pista, una qualifica più breve della qualifica classica, sempre con la segmentazione Q1, Q2 e Q3, però con dei segmenti più brevi in sostanza, con delle gomme con delle pressioni più alte in modo da durare di più, con i piloti che hanno la possibilità di fare il giro man mano che la benzina va giù dai serbatoi e quindi la macchina è più leggera, le gomme hanno ancora qualcosa da dare perché non si sono del tutto usurate, e quindi il giro viene anche non solo al primo tentativo ma anche ai tentativi successivi, e ci sono queste eliminazioni rapidissime uno dopo l'altro, e non è un formato che non ha senso, Io non mi stupirei e neanche mi dispiacerebbe di vedere questo formato sostituito al formato classico della qualifica così come la conosciamo.
Io posso anche essere d'accordo, sì, però magari solo su questo, ecco, su gara 1 a gara 2 sono meno concorde, sono meno concorde con quello che ha deciso la FIA, insomma, questo tipo di doppia gara. E l'unica cosa che io magari ti ho detto in privato, non so se l'ho già detta in questo podcast anche negli anni scorsi, se vogliamo vivacizzare il venerdì, secondo me non sarebbe sbagliato come si fa in MotoGP, con magari il miglior tempo delle prove libere, i primi 10 che vanno direttamente in Q2 o roba del genere. Così magari, anche se c'è la pioggia, il venerdì si vede comunque una mini qualifica anche durante le prove libere, per provare appunto i giri da qualifica, che poi comunque è quello che si fa già. Solo che magari lo farebbero proprio sulla bandiera a scacchi fino alla fine, sarebbe anche un pochino più divertente vedere se qualcuno non si qualifica per il Q2 perché va a sbattere, quindi deve partire in Q1, insomma potrebbe essere una cosa che in MotoGP funziona e non andrebbe a snaturare assolutamente la Formula 1 classica.
Sì, sono d'accordo. Fede, passiamo alla parte finale, le sorprese e le delusioni di quest'ultimo mese. Io fra le sorprese ho indicato Lando Norris. Io ieri, quando ho rivisto la classifica, mi sono reso conto che Lando Norris ha 10 punti mondiali, che con la macchina che ha a disposizione sembra veramente un miracolo. Ok che 8 di quei punti li ha fatti solo in Australia, altri 2 li ha presi a Baku. Però è davvero incredibile che sia riuscito a portare quella macchina a punti. È una macchina con tantissime difficoltà, anche ieri ha remato tantissimo nelle retrovie del Gran Premio. C'è tantissimo lavoro da fare. Io immagino che sia anche frustrante per un pilota che ha avuto in passato offerte da Red Bull più volte, qualche abboccamento con Mercedes, quindi è un pilota che è unanimemente considerato uno che può stare lì davanti insieme agli altri, con i Verstappen, con i Leclerc. Si è legato a doppio filo alla McLaren con un contratto lungo, molto redditizio, perché Norris non è pagato poco per essere un ragazzo che ha pochi anni di Formula 1 alle spalle, non è ancora un vincitore di Gran Premio, figuriamoci un vincitore di titoli mondiali. Però, a parte la situazione economica, questo legame in realtà lo sta penalizzando, perché poi McLaren aveva dalla sua una situazione economica che comunque lasciava pensare che il futuro non fosse roseo, anche se per un periodo la situazione in pista è migliorata anno dopo anno. Da McLaren sembrava essere arrivate ad essere in pianta stabile la terza forza del campionato, però già si diceva che la situazione era un po' complicata, c'erano richieste per trovare nuovi sponsor, c'erano valutazioni sulla cessione della scuderia, quindi forse legarsi alla McLaren con un contratto così lungo, Norris ha fatto il passo più lungo della gamba.
E per quanto mi riguarda, invece, la mia sorpresa è una scelta che sembra un po' strana. Fernando Alonso, no, sto scherzando. Fernando Alonso è una sorpresa, ma come mi viene in mente? È un pilota che conosciamo da una vita. No, la mia sorpresa è strana come scelta, però non sapevo. Sono andato anche un po' per esclusione, ho scelto Sainz non tanto perché sta dimostrando chissà cosa, insomma, però perché sta confermando una certa continuità. Forse in queste ultime, soprattutto a Baku, ma in generale, Leclerc si sta confermando più veloce di Sainz, che forse definitivamente al terzo anno in Ferrari sta dimostrando di essere meno talentuoso rispetto al suo compagno di squadra, eppure sta ripetendo la stagione che ha fatto 2 anni fa praticamente, dove ricordiamo in 21 gare è sempre finito nei primi 11 e 19 volte su 21 era finito a punti. E se andiamo a leggere lo score dei risultati quest'anno di Sainz, abbiamo quarto, sesto, dodicesimo in Australia soltanto per colpa della penalità, e poi se prendiamo anche la gara sprint di Baku, quinto, quinto e quinto nelle ultime 3. Per cui sta diventando un fattore anche lui. Magari non sarà mai davvero un campione del mondo, però è un pilota che comunque ti assicura una certa costanza e sta cercando in qualche modo di tirare fuori il meglio da questa vettura, che a quanto pare lo scontenta un po' meno rispetto al compagno di squadra. Però è chiaro che non è neanche facile neanche per lui avere a che fare con questa con questo Rebus, che è questa macchina.
Allora, io per le delusioni invece vorrei fare una citazione su, su Alfa Romeo, perché è una situazione particolare quella di Alfa. Alla fine sono in un momento di transizione in cui hanno cambiato il team principal, perché Vassori è andato verso Ferrari in un momento forse in cui neanche se lo aspettavano, quindi hanno dovuto accelerare determinati processi che forse sarebbero iniziati più in là. Quindi è arrivato prima Seidel, che è l'uomo che Audi aveva scelto, perché Alfa Romeo diventerà Audi nel, fra qualche anno. Quindi magari ci sono delle decisioni dal punto di vista gestionale, organizzativo, che devono essere poi portate a valle. Il progetto di Alfa Romeo non è un progetto vincente in questo momento. Hanno fatto anche scelte coraggiose, perché alla fine, se vedi Haas, che ha preso da Ferrari il motore, ma anche tutta la parte della trasmissione, del cambio, per semplificarsi la vita alla fine, Alfa Romeo invece ha fatto una scelta opposta, ha preso solo la parte di motore, si sono disegnati in casa la, la trasmissione e il cambio, in modo da cercare di ottenere dei vantaggi in più con una soluzione custom sulla loro meccanica e sulla loro aerodinamica, riconfigurando gli spazi. Pensavano di ottenere un vantaggio che invece non hanno ottenuto. Haas alla fine ieri è finita davanti, ma regolarmente quasi sembra avere un pacchetto più competitivo a disposizione dei propri piloti. Quindi la situazione di Alfa è strana. Il team principal ha annunciato un pacchetto di aggiornamenti per Imola piuttosto consistente, perché parlava del fondo e della carrozzeria, quindi qualcosa di molto visibile, qualcosa di invisibile sotto la macchina, che deve cambiare tutte le prestazioni della macchina, soprattutto le prestazioni per quanto riguarda la velocità in rettilineo. Alfa è costantemente una delle peggiori, e anche la capacità di generare carico nelle curve veloci. Bottas nel podcast Beyond the Grid settimana scorsa sottolineava come lui aspetta gare come Monaco e come Città del Messico, dove ci sono parti più guidate, perché sa che le caratteristiche della sua macchina si sposano benissimo con le curve lente. Però sono davvero poche le piste dove Alfa può pensare di fare la differenza, e è un peccato, se vuoi, perché dietro ai migliori alla fine le differenze sono molto sfumate. Ci sono gran premi in cui, come quello di ieri, Haas si piazza davanti, ce ne sono altri in cui Alpine si fa preferire, quindi la differenza lì è davvero minima. Magari se questo pacchetto di aggiornamenti davvero funziona per Alfa Romeo, fare un balzo in avanti in classifica non è così difficile. Però quello che hanno portato in pista fino adesso non ha funzionato, e quindi per il momento per me è la mia delusione. Qual è la tua invece?
Ma la mia delusione viene appunto anche dalla puntata che abbiamo fatto prima di questo mondiale, perché l'avevo indicata come una possibile sorpresa, l'avevo indicato come una possibile sorpresa, e invece in questo momento è forse addirittura il peggiore, sicuramente l'unico insieme a Sargeant, che è debuttante assoluto in Formula 1, ad avere 0 punti, ed è Nyck de Vries, dal quale mi aspettavo di più, visto anche quello che ci aveva fatto vedere l'anno scorso a Monza, una gara bellissima sulla Williams, insomma, quindi non certamente su una vettura super competitiva, eppure sta prendendo parecchie scoppole da Tsunoda, che sta dimostrando di essere abbastanza in crescita, bisogna dire. Ha fatto belle gare anche quando non è andato a punti, come ad esempio in Arabia Saudita. E comunque Tsunoda, guardando anche lui la lista dei risultati, molto costante, 2 volte 10° e 3 volte 11°, quindi sta facendo molto bene. E De Vries, dall'altra parte, non sembra ancora aver capito questa vettura, che evidentemente qualche problema ce l'ha, come aveva indicato Franz Tost già insomma nelle fasi iniziali della stagione. Però mi aspettavo, insomma, che di fianco a un compagno di squadra che non è mai stato così costante come Tsunoda, De Vries potesse almeno occasionalmente farsi valere di più di quello che sta facendo. Mi aspetto una crescita da parte sua, visto che questa è la prima stagione vera da pilota di Formula 1, però deve arrivare sta crescita.
No, però è proprio lampante l'esempio di De Vries rispetto a quello che dicevamo prima, sia nella situazione tra Perez e Verstappen che nella situazione tra Sainz e Leclerc. Cioè, alla fine, se la macchina non si sposa con le caratteristiche del pilota, c'è poco da fare. Cioè, il pilota non riesce a estrarre il potenziale della macchina, nonostante sia un buon pilota, perché poi alla fine De Vries l'anno scorso si è fatto preferire nell'esempio di Monza che facevi tu, ma anche quando ha guidato altre macchine, perché poi ha avuto anche la possibilità di saltare su macchine diverse e ha sempre tirato fuori qualcosa di buono. Sembrava davvero uno dei piloti più desiderati nel finale della scorsa stagione De Vries, e sembrava che Alfa Tauri avesse fatto il colpo. Però è arrivato in una scuderia adesso che è in difficoltà tecniche per conto suo, perché comunque il pacchetto non è granché. Alla fine ci sono valutazioni di Red Bull su cosa farne di Alfa Tauri: venderla, portarla in Inghilterra più vicino a Red Bull per stringere ancora di più e avere uno sviluppo comune. E questa incertezza non fa bene sulle persone che lavorano in fabbrica e poi si riflettono sul materiale che viene dato al pilota. Pilota che, se la macchina non la seconda, può essere bravo quanto vuoi, però non riesce a tirare fuori, non riesce a mettersi in mostra. Esempio molto molto calzante quello di Nick De Vries su vari discorsi che abbiamo fatto. Abbiamo finito, Federico?
Abbiamo finito, insomma, è una puntata dove c'è sempre questa malinconia di fondo che ci accompagna, visto che la stagione non ci sta regalando grossissime emozioni. Va detto, non è che possiamo vendere il fumo, insomma, per cui abbiamo avuto due stagioni più avvincenti nelle ultime due, però staremo a vedere. Insomma, tu hai puntato un euro Alonso Monte Carlo, euro.
Io ho una banconota da 10 euro, appena ho finito con la puntata vado alla SNAI.
Ecco, infatti, per Monte Carlo, che a questo punto sarà il vero grande appuntamento della stagione per capire se finalmente la Red Bull verrà battuta, io questi 10 euro me li, lo dico, li butto su Leclerc, che non ha mai vinto neanche in Formula 2 sotto casa, che sul giro secco, e a Monte Carlo il giro secco conta più di tutti, forse è il miglior pilota del mondo. Ce la facciamo stavolta?
Allora, io voglio avvisare chi ci ascolta, perché magari adesso si buttano nelle scommesse pure, non siamo responsabili delle vostre azioni innanzitutto, e poi tenete conto che Federico Principi sta al Leclerc come Salvini sta al Milan,
e quindi c'è il rischio che
la chiudiamo qua.
Vabbè, allora il giovedì prima delle qualifiche cambierò la mia opinione improvvisamente. Senza motivo arriverà una smentita, sì.
Va bene, ciao Federico.
Ciao Alfredo, alla prossima.